Vabbè, ci siamo. Vai. Perché facciamo l'appello.
Va bene. Signor Capezzuto Vincenzo, presente. Onorevole Muro, presente. Capezzuto Vincenzo, 74, presente. Elio De Candia, assente. Aiello Giuseppe, assente. Scala Menico, assente. Sabia Pasquale, presente. Capodanno Maria, presente. Gocco Salvatore, assente. Lubrana Lavadere Mario, assente. Allocco Salvatore, presente. Giaquinto Giuseppe Gerardo, assente. Ambrosino Raimondo, presente. Intartaglia Antonio, assente. Granito Nicola, presente. Visaggio Antonio, assente. Cibelli Generoso, assente. Scotto Di Pietro Bartolomei, assente. È là. Ah, è là, sì. Sì, sì. Cascone Mariano, presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 presente, presidente.
Allora, nominiamo quali scrutatori, consiglieri Allocco, Sabbia e Scotto Di Perta. Prima di iniziare la seduta do comunicazione che è necessario ovviamente reintegrare l'organo, il Consiglio Comunale, quindi il primo atto necessario alla tenuta del Consiglio è procedere alla surrogazione del consigliere comunale Borgogna Fabrizio, eleggendo al seggio rimasto vacante l'avente diritto che il signor Giosuè De Rubertis, che in aula, e lo invito ad accomodarsi, quindi invito il Consiglio Comunale a appunto procedere all'approvazione della delibera di surroga del consigliere Borgogna con il signor De Ruberti Giosuè, di convalidare con effetto immediato la surroga, non ravvisando cause di ineleggibilità. All'uopo il signor De Ruberti Giosuè ha sottoscritto apposita dichiarazione, di dare atto che la presente delibera viene inviata al prefetto di Napoli. Chi vuole intervenire? Prego.
No, semplicemente per esprimere, diciamo, un caloroso benvenuto al comandante De Rubertis, e anche se, come dire, da quello che immagino si tratti dell'ultima seduta del Consiglio Comunale di questa consiliatura, in ogni caso, insomma, credo che sia una soddisfazione per lui personalmente avere l'onore, come l'abbiamo avuto tutti noi in questi 5 anni, che più chi meno in termini di durata, perché ci sono stati altri ingressi durante questa consiliatura, di sedere nel civico consesso, e personalmente mi ritengo onorato di condividere questa seduta, anche se unica, con il direttore, come giustamente mi correggeva Pasquale Sabbia, De Rubertis, al quale auguro il meglio, perché potrebbe essere anche l'inizio, perché no, diciamo, di un impegno politico che possa anche continuare per il futuro. Auguri ancora.
Primo, la soddisfazione nel vedere
anch'io mi associo mi associo alle parole dette e auguro a Giosuè, che conosco da anni per il suo impegno, per la sua capacità di affrontare i problemi, di stare comunque a fianco al Consiglio Comunale, anche alla futura amministrazione, con la sua esperienza e la sua voglia di partecipare. Adesso gli cedo volentieri la parola.
Io ringrazio tutti per l'accoglienza. Speriamo di proseguire su questa strada.
Per cui passiamo alla votazione. Chi è d'accordo all'approvazione della delibera, alzi la mano. All'unanimità dei presenti. Per l'immediata esecutività, chi è d'accordo, alzi la mano. All'unanimità dei presenti. Comunico al Consiglio che prima dell'inizio della seduta il consigliere Gascone ha depositato un ordine del giorno che metto agli atti e verrà discusso in coda al Consiglio. Prima di iniziare i lavori do ulteriore comunicazione di una nota a firma del ragioniere capo che chiede, a seguito di ulteriori necessità di approfondimenti da parte dell'organo contabile, un differimento della data di approvazione del conto consuntivo. Per cui non metto neanche in votazione, non ritenendo che l'argomento sia maturo per la trattazione. Prima di passare avanti vorrei proporre al Consiglio la commemorazione di tre personaggi importanti che sono scomparsi di recente. Mi riferisco a quella più recente, Don Michele Ambrosino, e altre due, meno recenti ma recentissime, degli amici Fabrizio Borgogno e Tommaso Forestieri. Io brevemente vorrei, diciamo, ricordare tutti e tre, dando poi la parola anche un po' in deroga al regolamento, tenuto conto dell'importanza delle persone. Don Michele Ambrosino non può essere commemorato in maniera semplice. Don Michele Ambrosino è stato, come ho scritto anche a nome del Consiglio in un manifestino di commemorazione, non solo un faro dal punto di vista religioso, è un dato oggettivo, ma anche un attento conoscitore delle dinamiche istituzionali, non solo della nostra isola, una persona che aveva il coraggio di combattere delle battaglie anche difficili, una persona certamente non tenera con i governanti, ma sempre disponibile al confronto dialettico, sempre disponibile al dibattito, una vera fucina di idee. Sono rimasto molto sorpreso da questa improvvisa morte, anche se qualche tempo fa non era stato bene, perché non più tardi di 10 giorni fa, forse 8, lo incrociai a via Rivoli che lentamente andava verso la cappella e pensavo contento in me che si era ripreso, sia pur novantenne. E quindi prima di passare la parola a chi vorrà intervenire, io lo vorrei ricordare con un episodio che tratteggia la sua personalità e la sua persona. Negli anni 96-2000, tra me e lui ci fu un forte dibattito, perché io ritenni, insieme alla maggioranza dell'epoca, di edificare l'ospedale, dove oggi chiamiamo l'ospedale, per capirci in senso ampio, dove oggi c'è appunto il nostro presidio insieme all'eliporto, che secondo me è un gioiellino, sia pur perfettibile assolutamente. E Don Michele compì una battaglia forte contro questa scelta, perché riteneva più giusto mantenere il presidio civico-religioso delle suore, e io per una certa fase cercai anche di assecondarlo trovando altre suore che sostituissero quelle di Ivrea che spontaneamente avevano lasciato l'ex conservatorio. Però davanti a un'emergenza della sanità che noi non riuscivamo a sbloccare in nessun modo, io ritenni di agire in questo modo. E lui, non forse anche per disinformazione, non che lui non fosse informato, ma la battaglia politica spesso non informa in maniera corretta degli atti amministrativi, non volle partecipare neanche all'inaugurazione. Dopodiché, la storia è recente, dopo una decina d'anni mi trovavo alla Fiera del Libro a sentire la presentazione di un libro, adesso non ricordo neanche, credo che mia moglie fosse una delle relatrici. Al termine della manifestazione Don Michele dice aspettate un attimo, e alzò l'indice nei miei confronti, disse mamma mia, ma questo cosa mi dovrà dire, e disse invece una cosa bellissima, disse io mi devo scusare con una persona presente perché ho fatto una battaglia e ho sbagliato. Questa cosa ancora oggi mi commuove. E la porto nel cuore e nel dispiacere. Grazie. Prego.
La scomparsa di Monsignor Michele Ambrosino, per noi tutti procitani Don Michele, ha reso più povera la nostra isola e la nostra comunità. Don Michele è stato, come si dice, un prete esemplare, carismatico, autorevole. Un educatore sensibile ed attento, un punto di riferimento per intere generazioni. Uomo colto, aperto alle novità, preciso nei suoi convincimenti, determinato nelle iniziative, è stato al centro di varie proposte e realizzazioni culturali e sociali, e in particolare nei riguardi della gioventù locale. Fu ordinato sacerdote nel 1947 dall'allora cardinale Ascalesi, e il 3 giugno del 1956 fu nominato parroco di San Giuseppe. In precedenza era stato vice assistente diocesano della Gioventù Italiana di Azione Cattolica di Napoli e anche docente presso il liceo della stessa città. Come parroco di San Giuseppe fondò l'Associazione di Gioventù di Azione Cattolica dedicata ad Egidio Bullesi, un marinaio istriano morto in odore di santità. Per la gioventù della parrocchia fece costruire la sala dedicata a Pio XII. Nel 1956 promosse la processione di San Giuseppe Artigiano, il 1 maggio, festa dei lavoratori, quindi per la parrocchia festa di San Giuseppe lavoratore, alla quale partecipavano esponenti di arti e mestieri della nostra isola. Nel 1958 diede inizio alla Fiera del Libro, una rassegna e vendita di libri durante il periodo estivo, peraltro un'occasione di incontri con eminenti personalità della cultura nazionale. Nel 1963 pubblicò per la prima volta il Campanile di San Giuseppe, bollettino annuale della parrocchia, denso di riflessioni sul culto e sulla figura di San Giuseppe. Nel 1990 ottenne dall'allora cardinale Michele Giordano l'elevazione della parrocchia a santuario diocesano di San Giuseppe e ebbe la nomina a Monsignore della Curia Napoletana. Negli stessi anni curò la promozione spirituale dei seminaristi del seminario di Napoli. Nel 94 promosse la Caritas di Procida e successivamente costituì il gruppo culturale degli amici della rivista Rocca. Come si vede, una vita intensa spesa al servizio della comunità. Va sottolineato che in particolare curò anche e soprattutto le vocazioni di molti giovani procidani che sono divenuti preti e che costituiscono l'attuale ossatura del clero locale e anche della diocesi napoletana. Per questi motivi ritengo che Don Michele meriti di essere ricordato anche sul piano civile e in tal senso il sindaco ha fatto bene a proclamare nella giornata di domani, come poi ci dirà, il lutto cittadino, perché la scomparsa di Don Michele ha colpito la nostra isola in modo totale. Ritengo altresì che nei tempi e nei modi giusti è opportuno e auspicabile che il Comune dedichi alla sua memoria un sito o qualche altra iniziativa che ne perpetui il ricordo. Quindi, dopo aver fatto questo breve excursus su Don Michele, che poi è stato il mio parroco, perché io sono della parrocchia, o almeno lo sono stata della parrocchia di San Giuseppe, mi sono sposato in quella parrocchia e mi ha sposato Don Michele, e Don Michele, quando mi sono sposata, disse iniziò una prova che poi per alcuni anni ha mantenuto, che era quella di organizzare nel viaggio di nozze dei suoi, parrocchiani, una visita alla Madonna di Lourdes. E io feci un viaggio di nozze dedicato in parte ai siti mariani, di cui poi sono sempre stata molto devota. Con Don Michele iniziammo anche questo. Quindi alla famiglia, in particolare alle sorelle, Celeste e Giulia, ai nipoti, ai cognati, ma soprattutto a tutta la comunità parrocchiale della Chiaulella, voglio esprimere, e sento di farlo con commozione e con sentimento, le più affettuose condoglianze.
Prego, Ambrosino.
Noi condividiamo a nome del gruppo le parole che sono state espresse sinora nei confronti di questa figura carismatica e importante per Procida, che è stato Don Michele, che, come si è detto, ha avuto un percorso di vita sacerdotale realmente intenso, sempre al servizio della comunità. Fa piacere leggere sui social media in queste ore i commenti e le riflessioni di tante persone così diverse che lo hanno preso a punto di riferimento, e quindi effettivamente si tratta di una persona realmente amata dal popolo procidano nel suo profondo. È stata una persona che ha sempre avuto l'obiettivo di cercare il confronto con gli altri, soprattutto lo spirito di formazione, sia all'interno dell'Azione Cattolica, quando ha collaborato con le associazioni cattoliche giovanili, sia, come si è detto, anche per la circostanza che attorno alla sua figura sono nate tante vocazioni, un record di vocazioni, tutte provenienti dalla parrocchia della Chiaulella, quindi dai suoi investimenti in formazioni e valore. La gran parte degli attuali sacerdoti procidani sono venuti da quella scuola e dal percorso condotto insieme a Don Michele. Altra cosa che volevo aggiungere: in questo suo percorso di vita ha sempre sottolineato il valore positivo della politica. Io lo ricordo in ogni occasione in cui abbiamo organizzato le primarie per gli appuntamenti nazionali dei nostri gruppi, ha sempre inteso dare il suo contributo, chiaramente originale, autonomo, però sempre di qualità e sempre quindi dimostrando un'attenzione e una direzione anche ai giovani, e cioè che la politica dovesse essere un impegno per tutti sano al servizio della comunità. Grazie Presidente.
Io volevo brevemente dare anche un contributo nel ricordo a Don Michele, perché lo considero, diciamo, come hai detto un po' anche voi, un esempio sia dal punto di vista della fede che dalla cultura. Diciamo, sono testimonianze viventi, diciamo, di grandissima levatura, e soprattutto volevo cogliere un aspetto importante della sua persona, che riguardava soprattutto la fiducia nei giovani. Don Michele, nei racconti, diciamo, commossi di Luigi, anche che mi hanno ricordato un po' quelli di mio padre, mi ha sempre, diciamo, colpito per il fatto che lui credeva, diciamo, nei giovani, nel positivo che i giovani potevano esprimere. Infatti ricordo che ero appena iscritto all'Accademia di Belle Arti e azzardò addirittura a commissionarmi delle opere per il Santuario di San Giuseppe, quando io, non che adesso sia chissà chi, però ero proprio un giovane pittore alle prime armi, e mi colpì molto il fatto che mi incoraggiò così tanto. E poi uscì una bella cosa. Quindi di lui vorrei ricordare quello che, diciamo, ha seminato, e credo che la sua, diciamo, vita, la sua testimonianza continuerà a vivere nelle persone che l'hanno conosciuto, in quello che ha seminato. Grazie.
Sì, mi associo anch'io alle parole fin qui dette da parte senz'altro di chi mi ha preceduto, di persone appunto che lo conoscevano senz'altro meglio di me. Io tra l'altro, da quando mi sono trasferito alla Chiaolella a giugno dell'anno scorso, Don Michele già non era più, diciamo, in attività permanente, proprio perché l'età, gli acciacchi e le forze stavano purtroppo già manifestando i primi cedimenti. E quindi non ho avuto modo di conoscerlo da un punto di vista spirituale, però ricordo di averlo conosciuto da un punto di vista operativo. Quando io ero presidente dell'Albano Francescano, Don Michele un giorno mi convocò a casa sua e per me, appunto un giovanissimo, avevo 31 anni all'epoca, essere chiamato dal decano dei sacerdoti un po' mi faceva un attimino orgoglio, oltre che mi incuteva un certo rispetto reverenziale a prescindere, proprio perché so e sapevo che cosa, soprattutto per la comunità della Chiaolella, rappresentasse Don Michele, che spesso era oggetto dei racconti di mio padre, anche della sua gioventù. Don Michele mi convocò, era un uomo di poche parole, da quello che lo ricordo io, o quantomeno dall'approccio iniziale che ebbe con me, e mi disse una cosa molto semplice. Era l'inizio del mio mandato all'Albano Francescano, e mi disse: Cascone, ricordati che tu sei stato chiamato a una missione che ha poco di... non ricordo precisamente le parole, ma il senso era che la missione alla quale ero stato chiamato aveva molto poco di impegno laico, ma era profondamente radicata nel precetto evangelico di aiutare i più deboli. E mi fece molto riflettere questa sua precisazione, in quanto lui era fortemente legato all'Albano Francescano per quello che rappresentavo, ovvero sia un ente a tutela dei più deboli, a tutela degli anziani, a tutela delle persone emarginate, a tutela delle persone dimenticate dalla società. E Don Michele visto che era l'inizio del mio mandato ad Albano Francescano, mi ricordo insistette molto nell'indirizzarmi nell'opera di ristrutturazione e di riqualificazione della sede, dell'ente che si trova appunto al Casale Santissima Annunziata. Lui non lo frequentava tantissimo, comunque parliamo di pochi anni fa, quindi sempre per motivi legati alla sua età, però dalle notizie che aveva non era molto soddisfatto di come andavano le cose. E quindi mi fu di grande stimolo la sua convocazione, mi fu di grande stimolo il suo invito a lavorare in quella direzione, e poi mi mostrò dei vecchi ricordi che lui aveva legati all'Albano Francescano, degli originali addirittura di quando ci fu la visita diciamo del santo fondatore dell'ente, esatto, Ludovico da Casoria. Insomma, io scoprii una persona che, nonostante non era più presente come una volta all'interno del tessuto sociale della nostra isola, aveva mantenuto una enorme lucidità e un'enorme attenzione a quelli che erano i pilastri fondamentali della comunità isolana. Da un lato, come più di voi hanno ricordato, l'impegno politico soprattutto per i giovani, e dall'altro lato l'impegno e il non dimenticare mai chi giovane non lo è più e che può e deve sempre rappresentare per noi giovani un punto di riferimento per crescere e per migliorare. Quindi conservo di lui questo ricordo, questo stimolo a lavorare nei confronti dei più deboli, e per me fu tra l'altro un incontro importante proprio perché mi aprì gli occhi sulle problematiche anche strutturali dell'ente, e riuscimmo con la collaborazione poi di tutto il Consiglio d'amministrazione e anche con il contributo di questa amministrazione, in particolare di Maria, che ci fu molto vicina in quell'opera di riqualificazione anche burocratica dell'Albano Francescano. Mi fu di grande stimolo appunto per raggiungere un risultato piccolo del mio percorso umano, che però conservo tra i ricordi più cari. Grazie.
Beh, dopo i racconti, la storia, le espressioni di cordoglio che tutti quanti stasera in questo Consiglio Comunale hanno voluto esprimere per la scomparsa di Don Michele, e dopo l'emozione che Luigi è riuscito a trasferire in tutti quanti noi, emozione che rappresenta anche l'emozione di una comunità, forse questo momento in questo Consiglio Comunale ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti della storia di questo Consiglio Comunale, che naturalmente il Presidente del Consiglio oggi ha espresso rappresentando un po' l'emozione di un'intera comunità, anche se naturalmente ha riguardato uno specifico episodio. Un episodio che io ricordo, anche se non ero consigliere comunale, ricordo quel periodo in cui ci furono queste battaglie dialettiche sul territorio, sulla scelta di posizionare l'ospedale lì dove una volta vi erano le suore, vi era questo luogo che era deputato a tutt'altra cosa. E io ricordo anche un episodio molto bello, che è stato quando ci fu la definitiva inaugurazione dell'ospedale e quando Don Michele venne a benedire quella struttura, che oggi è un po' rappresentativa di tutto quello che è stato il ventennio, così delle volte mal raccontato, di questo periodo storico e politico, dove lì c'è un ospedale che è a servizio della comunità. Di questo non sufficientemente al servizio della comunità, ma ben oltre, e di questo naturalmente Don Michele ne ha preso atto e ha fatto un gesto di grande
di grande umanità nel riconoscere il valore politico di un'opera che, come ricordava Luigi, è stata addirittura completata con una struttura di cui tutti quanti noi procinani ne dovremmo essere orgogliosi, e mi riferisco anche all'eliporto. Guardate che io ho avuto la possibilità di guardare altre strutture anche in territori molto più ampi di quello della nostra isola, come la vicina Ischia, dove l'eliporto è su una scogliera e non ha neanche la possibilità dell'atterraggio notturno. Quindi noi dovremmo essere orgogliosi di aver realizzato in questi anni alcune cose che sono a servizio della nostra comunità. Ha fatto bene Don Michele a prenderne atto. Sono contento che Luigi abbia avuto la possibilità oggi, di, con la sua grande emozione, di ricordare forse nel migliore dei modi quella che è stata la presenza di Don Michele sulla nostra isola, e in particolar modo per la comunità di Chiaulella. Tutto questo ha fatto sì che io ho sentito il dovere di proclamare il lutto cittadino. Penso che forse, se non ricordo male, è stato il primo atto che io ho fatto come sindaco in questo quinquennio. Non ricordo di aver fatto altri atti del genere. Quindi è il primo atto come lutto cittadino che io ho fatto, e penso che sia giusto leggerlo al Consiglio Comunale. Con ordinanza numero 29, il sindaco di Procida proclama il lutto cittadino per il giorno 29 aprile 2015 in occasione dei funerali di Monsignor Michele Ambrosino. Il sindaco, premesso che il giorno 27 aprile 2015 è deceduto in Procida il Monsignor Michele Ambrosino, nominato sacerdote il 31/5 del 1947, e per oltre 50 anni parroco del santuario di San Giuseppe alla Chiaulella, che lo stesso Monsignore per anni è stato decano del clero di Procida e che ha svolto attività didattica presso il liceo classico Genovesi di Napoli, nonché presso la scuola media statale di Procida, che per anni è stato animatore di eventi sociali e culturali per i giovani della nostra isola e che è stato fondatore della Caritas di Procida, considerato che la sua scomparsa, nonché avvenuta alla veneranda età di 91 anni, ha suscitato unanime cordoglio in tutti gli strati sociali della popolazione procidana. Ordina la proclamazione del lutto cittadino per il giorno 29 aprile 2015, nel quale si svolgeranno le esequie di Monsignor Michele Ambrosino, in segno di cordoglio per la scomparsa, unendosi al dolore dei familiari, della Chiesa locale e dell'intero popolo procidano. L'esposizione delle bandiere a mezz'asta degli edifici comunali e degli altri edifici pubblici, la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio e sulla pagina web del Comune di Procida, la trasmissione del presente atto alle autorità e ai responsabili delle strutture pubbliche esistenti sul territorio, nonché, per quanto di competenza, al prefetto di Napoli, il sindaco Vincenzo Capizzuto. Grazie.
Bene, credo che sia opportuno, anzi abbiamo già annunciato, ricordare agli atti del Consiglio la scomparsa di un amico di Fabrizio Borgogne, di un assessore in carica, di un sfegatato amante di Procida, al di là di ogni ragione, di ogni appartenenza. Credo che Fabrizio, che ha sofferto tantissimo per tanti anni, con una forza di volontà pazzesca, inimmaginabile, era proprio sorretto dall'amore per Procida. Non sono luoghi comuni, sapete che con Fabrizio si avevano anche dei franchi dibattiti, delle differenze forti, quindi io più di altri so come era fatto Fabrizio. Ricordo che nel mio studio di Giovanni da Procida lui cominciò a coltivare l'idea di fare la Proloco e insieme infatti la costituimmo con un atto pubblico, con la concessione della una parte della stazione marittima, perché lui aveva chiara l'idea di cosa gli piaceva fare e poi ha ritenuto che questa sua capacità, questa sua forza di lavorare per l'isola fosse più utile all'interno delle istituzioni, quindi si è cimentato anche al di là delle appartenenze politiche, sempre sia dall'opposizione che sia dal governo, in questa sua smania di portare Procida. Io spesso ho incontrato persone e istituzioni dei più svariati e variegati colori politici. Ognuno dice, ma Fabrizio Borgogna che fa? Cioè, voglio dire, lui aveva una capacità di saper interloquire con tutti coloro, basta che portassero benefici a Procida. E questo secondo me è la cosa più bella che va ricordata, oltre alle sue doti umane di saper soffrire da solo, perché poi quelle sofferenze, ancorché col grande amore della mamma, del papà, dei fratelli, degli amici, ma sono sofferenze che la sera quando vai a letto ti ritrovi da solo. Averlo fatto a quell'età, è riuscito a scindere la sofferenza dall'attività che comunque fino all'ultimo momento faceva, è veramente encomiabile. Io ricordo di averlo sentito l'ultima volta poco prima di Natale, perché lui mi chiamò per scusarsi, guardate un po', che non poteva essere presente in una riunione che avevo indetto in vista delle future e ormai imminenti elezioni. Poi le cose sono precipitate e purtroppo è venuto meno, lasciando uno sconforto non solo la famiglia, la mamma, il papà, i fratelli, ma tutti gli amici e tutti noi. Quindi credo che sia stata molto opportuna l'idea lanciata in particolare dal consigliere Vincenzino Capezzuto e poi accolta anche dalla Giunta, di intitolare quel luogo simbolico dove ha iniziato ad affacciarsi alla conoscenza dei procidani, cioè da, spostando i sogni di via Cavone a via Roma, cioè nel biglietto da visita della nostra isola, sia stato molto opportuno iniziare di lì. So che la famiglia ha delle grandi idee per far sì che l'idea di Fabrizio possa essere portata avanti e credo che abbia anche costituito un'apposita associazione che è dotata anche di fondi per poter portare avanti queste idee. Quindi credo che al di là del ricordo di un giovane nostro concittadino, anche consigliere comunale e assessore, possa essere ricordato non solo con le parole, come lui amava dire, ma soprattutto con i fatti e le cose concrete. Grazie. Chi chiede di intervenire? Maria, prego.
Anch'io mi associo alle parole di cordoglio del Presidente in merito appunto alla scomparsa di Fabrizio, il nostro giovane assessore comunale. Fabrizio ha fatto parte di questo Consiglio comunale dal 2005. Un giovane estremamente attivo, creativo e pieno di iniziativa. Iniziative, come ha ricordato Luigi, aveva riproposto di nuovo di costituire sull'isola Proloco, che era stata presente negli anni 50-60 con l'allora dottor Barone, che ne era il presidente, e poi era, diciamo, decaduta. E si era dedicato altresì alla promozione del servizio civile dei nostri giovani, ed era diventato così bravo in questa organizzazione che molti altri comuni lo chiamavano, per esempio dall'isola d'Ischia, il comune di Barano, il comune di Lacco, che l'avevano chiamato per avere un aiuto nell'organizzazione del servizio civile. Aveva come già stato evidenziato, ha avuto un grosso ruolo nella costituzione dell'Associazione dei Ragazzi dei Misteri. E forse in un primo tempo non se n'era, diciamo, reso conto, nel senso che se n'era interessato perché diciamo, i proprietari dei portoni non volevano più dare i portoni per la costruzione dei misteri e quindi si era adoperato per avere quelle strutture che oggi troviamo a Terra Murata, in un primo tempo da un assessore provinciale o regionale e poi successivamente sono diventate, diciamo, lì fisse. Ma questo fatto, secondo me, ha creato una grossa possibilità per i nostri giovani, perché difatti si sono costituiti dei laboratori. Allora, mentre prima i ragazzi, diciamo, stavano per conto proprio nei portoni vari, eccetera, mettendosi assieme hanno costituito una scuola, quindi un laboratorio dove adesso troviamo ragazzini e ragazzi adulti. Quindi ha avuto, diciamo, una grossa intuizione. È stato un giovane estremamente, come dicevo prima, volitivo, attivo, brillante, però ha avuto anche delle grosse sofferenze, perché la sua vita è stata breve, ma in questa brevità, diciamo, per più di 10 anni, lui ha sofferto per questo male che poi si è rivelato incurabile. E nonostante, diciamo, queste sofferenze, lui è stato sempre, come devo dire, forte e determinato nell'andare avanti. E quindi questo è anche una lezione di vita che lui ci ha fatto. Quindi io mi associo al cordoglio espresso già dal Presidente e quindi mi unisco a tutti gli altri per ricordare questa giovane vita che si è spenta prima del tempo e che è stato un riferimento per molti giovani, ma anche per molti adulti. Formulo le più affettuose condoglianze alla mamma, al papà e ai fratelli. E non so se la nonna lo ha saputo, Fabrizia ha una nonna che è quasi centenaria. E quindi, se l'ha saputa, è un dolore molto forte, perché in genere non si pensa mai di andare via prima dei figli, ma addirittura prima dei nipoti.
Sì, brevemente. Maria giustamente toccava uno dei punti più struggenti di tutta questa storia. Fabrizio, morendo, ha finito di soffrire. Sicuramente la sofferenza adesso inizia e non si spegnerà mai. Ve lo dice uno che da poco è diventato padre, per un genitore, per chi veramente l'ha messa al mondo. Un detto antico, non sbagliando come quasi mai sbagliano i detti che vengono e fondano le radici nella saggezza popolare, che un genitore non dovrebbe mai sopravvivere ai propri figli. Non oso nemmeno immaginare lontanamente lo strazio che hanno potuto avere la mamma e il papà in particolare, oltre che i fratelli e i parenti più stretti, nonostante lo stato di salute di Fabrizio è stato, come dire, si trovava a un punto tale che faceva presagire in ogni caso che l'epilogo era oramai inevitabile, anni, anni, anni di sofferenze, però poi quando accade si resta sempre impreparati, sbigottiti, senza parole, senza lacrime. Quindi il pensiero più grande va in questo momento ai genitori in particolare, di cui la mamma Luciana è stata mia maestra alle scuole elementari e ancora ne ho dei candidi ricordi, e oltre che ai fratelli, dicevo, ai parenti più stretti, e sicuramente la prossima amministrazione, qualunque essa sarà, diceva il Presidente Luigi Muro, che la famiglia si sta attivando con delle idee brillanti, ma d'altronde, come dire, se li aveva Fabrizio, che era come dire, il frutto, anche il seme, penso, non sia da meno, mi riferisco ai genitori in termini di brillantezza di idee e di voglia di fare, dicevo, qualunque sia l'amministrazione che verrà, credo sia doveroso, oltre che giusto e nell'interesse del territorio, stare vicino alla famiglia per sostenere e alimentare queste idee, questi progetti e questa neonata associazione, anche, ripeto, per una sorta di debito morale che tutti noi che abbiamo collaborato con lui abbiamo, di cercare di alleggerire per quel minimo che si può, tenendoli impegnati su progetti al ricordo di Fabrizio, gli stessi genitori. Concludo, mi piace ricordare Fabrizio in questo modo, era, se non ricordo male, il 2006 o il 2007, Fabrizio era già consigliere comunale, la malattia già c'era, però era un punto tale che gli consentiva di vivere una vita abbastanza normale, camminava in modo libero, eccetera, e ci trovavamo a Porto Santo Stefano, in Toscana, a una festa nazionale del Partito della Margherita, al quale io all'epoca militavo, ero il segretario provinciale dei giovani. Fabrizio, che come è stato ricordato, considerava, forse non sbagliando, visto poi l'epilogo che c'è stato della politica nazionale, un partito, non un fine, ma un mezzo, venne a questa festa, pur non nutrendo delle particolari simpatie nei confronti di un partito piuttosto che in un altro, ma perché voleva incontrare Francesco Rutelli, che all'epoca era il presidente del partito. Ci teneva particolarmente, mi chiese di venire, io andammo insieme con l'auto di un altro amico di Sant'Antimo e andammo a Porto Santo Stefano. Fabrizio, il primo giorno di Fabrizio fu quello di andare al comune di Porto Santo Stefano. Mi chiesi di accompagnarlo, andammo al comune, ci vorrei parlare col sindaco, disse l'usciere che insomma riceveva il pubblico, ma lei chi è, scusi? Io sono un consigliere comunale di Procida, voglio parlare con un mio collega, un amministratore locale. Insomma, tanto che fece, senza appuntamento, entrò nella stanza del sindaco e poi io poi rimasi fuori ad aspettarlo, avevo altro da fare. E non so che cosa si dissero, ma stettero più di un'ora col sindaco di Porto Santo Stefano, chissà che cosa stava elaborando, così, senza appuntamento e senza niente. L'ultimo giorno, invece, ricordo che tanto fece, tanto sgomitò, riuscì ad arrivare in prima fila al comizio finale e riuscì per 2 minuti a parlare con Rutelli e gli disse: tu devi venire a Procida, perché all'epoca, se non ricordo male, lo disse Fabrizio, poi riflettendoci e facendo appello alla memoria, era così, era la moglie di Rutelli, la nota giornalista, che frequentava Procida, addirittura aveva una casa o, diciamo, era ospite fissa della nostra isola nel periodo estivo, e lui con la scusa della moglie, che poi aveva capacità di utilizzare degli strumenti, diciamo, sentimentali, per attaccare bottone, e insomma parlò 2 minuti con un leader all'epoca importante, è stato poi ministro più volte, vicepresidente del consiglio, lui partito da Procida, neo consigliere comunale, 26-27 anni, lo bloccò, gli parlò della moglie, gli descrisse Procida, insomma in 2 minuti io ero lì presente vicino a lui, riuscì ad attirare la sua attenzione. E sono convinto che Procida, ecco, ha perso tanto con la perdita di Fabrizio, e ha fatto tanto in un momento in cui inevitabilmente il corpo e anche la mente, che poi sono legate strettamente tra di loro, non erano al 100%, figuratevi un po', io sono convinto che Fabrizio avrebbe fatto una carriera amministrativa fantastica se non avesse avuto quei problemi, quella malattia, avrebbe fatto senz'altro il sindaco di Procida, io ne sono certo. Tempo ci avrebbe messo, ma l'avrebbe fatto senz'altro, perché aveva tutte le capacità di aggregare, di elaborare i problemi e poi soprattutto un concreto, raggiungeva l'obiettivo passando sopra qualunque problema. È veramente una perdita importante che abbiamo noi come territorio. Il classico giovane che scopre una passione per il territorio e fa politica nell'interesse del proprio territorio, insomma un trasversale, una persona che non guardava l'appartenenza politica, come diceva Luigi, Fabrizio considerava una persona funzionale a un risultato, non in modo cinico come chi non l'ha ben conosciuto potrebbe immaginare, ma in un modo fiero di appartenere a una comunità per la quale lui si batteva e riusciva, come poi è riuscito spesso, a portare a casa dei risultati importanti. Io credo davvero che Procida ha perso una personalità che ha dato molto poco, eppure ha fatto tanto rispetto a quello che avrebbe potuto fare. E il mio rammarico è quello di, come dire, restare con la curiosità, purtroppo in evasa, di quello che ancora avrebbe potuto fare Fabrizio Borgogna. Noi iniziamo insieme candidandoci con Michelino Romano all'epoca, lui riuscì a essere eletto in consiglio comunale e, ripeto, poi da lì non l'ha fermato più nessuno. Dopo 5 anni entrò in amministrazione, insomma, quello che ha fatto rappresenta un patrimonio importante. Giovani che si avvicinano alla politica procida dovrebbero prendere come punto di riferimento, come stile, diciamo così, di trasformare una passione, un amore per la propria terra in impegno concreto. Quindi un caro saluto a Fabrizio, che sta a vita migliore, ma ripeto, forse sarà perché sono diventato papà da poco, non oso immaginare il dolore dei genitori, ai quali va un abbraccio molto 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 forte e sincero. Grazie.
Quando mi capita di ripensare a Fabrizio, l'immagine che mi ritorna alla mente è quella della sua macchina, piena di carte, piena di documenti, e spesso e volentieri sotto quei documenti, tipo sul cruscotto della macchina, le medicine, quasi a voler simboleggiare un po' un suo stile di vita negli ultimi anni, cioè che i documenti, i progetti, il lavoro che faceva per Procida venivano prima della sua malattia. Cioè in tante occasioni lui rinunciava o posticipava un'operazione o organizzava la sua vita privata in virtù di un appuntamento, di una scadenza, di una presentazione, di un progetto, di un qualcosa che doveva fare per Procida. Chiaramente lui aveva un carattere anche un po' polemico e borbottava sempre di questa cosa, no? Quando poi ne parlava con ciascuno di noi, diceva: è mai possibile che io ho questa croce, invece devo pensare alla scadenza. Però poi puntualmente il giorno dopo lui continuava con questo suo spirito di servizio e continuava a mettere sempre Procida davanti ai suoi problemi personali, e chissà se purtroppo questa cosa non abbia inciso sullo sviluppo di questa brutta malattia che l'ha portato via così presto, un ragazzo, un giovane della nostra età, quindi che sicuramente prematuramente è scomparso. Il percorso di Fabrizio, lo ricordava pure Maria, è un percorso che in parte abbiamo condiviso anche da un punto di vista politico. Lui iniziò, è vero, con la Prologo, poi si avvicinò al nostro movimento di Alternativa, fu candidato con Michele Romano per Unione per Procida e facemmo delle battaglie insieme in Consiglio Comunale sotto l'insegna appunto di quella lista civica. Ha dato opportunità di lavoro a tantissimi ragazzi, è stato non il primo, perché all'epoca fummo prima con l'Arci a lanciare il discorso del progetto, dei progetti di servizio civile, ma lui è stato senz'altro quello che l'ha sviluppato in una maniera più forte, dando l'opportunità probabilmente a centinaia di giovani, se facciamo la somma di tutti quelli che si sono alternati per questi progetti di servizio civile, quindi creando un indotto per Procida non indifferente, andando a lavorarci lui sui progetti direttamente in prima persona, per appunto dare l'opportunità a tanti giovani di lavorare al servizio dello Stato. Di Fabrizio chiaramente dobbiamo cercare di valorizzare al massimo quella che è la sua eredità politica, e quindi fare in modo che ciò per cui ha lavorato rimanga sempre in evidenza, in primo piano, per quanto riguarda lo sviluppo della nostra isola. Siamo d'accordo alla proposta formulata di intitolargli una sala una parte della stazione marittima, la stazione marittima, quindi questo bigliettino da visita intitolato a Fabrizio è una cosa giusta e corretta, anche perché lui al bigliettino da visita di Procida ci teneva all'arredo urbano, ci teneva alla cura dei dettagli. Mi ricordo quando è stato impegnato nei progetti di riqualificazione di tutte le bacheche, tutti i pannelli dove poi venivano affissi i manifesti del comune, e di quanta attenzione ha messo in quel progetto per sostituirli e per rimodernarli. Si ricordava giustamente anche del grosso investimento che ha fatto per i ragazzi dei misteri, dei contatti serrati, del corteggiamento serrato che fece all'allora assessore regionale Teresa Armato per ottenere quel finanziamento per i tendoni di terra murata, che, come si è giustamente detto, sono stati un'occasione di crescita per i nostri ragazzi. E quindi, oltre a questi investimenti importanti, che sono l'eredità di Fabrizio e che ciascuno di noi si deve impegnare a promuovere anche nel prossimo futuro, la grande intuizione del cineturismo, una cosa in cui lui credeva, una cosa molto concreta, perché poi quando parliamo di turismo noi per tante volte, in tante occasioni, parliamo di un generico turismo culturale, senza alle volte poi andare nel concreto di realizzare con azioni pratiche delle iniziative che facciano intendere che cosa significa. Invece Fabrizio, scegliendo di investire su questo filone del cineturismo, aveva ben in mente che cosa poter fare per Procida, e concretamente poi metteva in campo delle iniziative legate a questo obiettivo di valorizzazione. Dalle proposte forse anche sconvolgenti che fece in merito a una ridefinizione della toponomastica di Procida, dove voleva intitolare, e chissà che non sia effettivamente, non possiamo riprendere quel progetto, voleva intitolare a degli attori che erano venuti qui a Procida diversi scorci della nostra isola, alla promozione continua che lui faceva del film del postino di Troisi tramite mostre e iniziative varie. Quindi un obiettivo diciamo strategico, concretizzato con tante iniziative pratiche nella direzione del cineturismo, che poi, come si sta vedendo anche in tante realtà, è una cosa che sta in un qualche modo diventando un elemento di attrattore di tante località turistiche. Quindi l'impegno che noi ci prendiamo di fronte a questa esperienza di vita è quello di proseguire, così come hanno giustamente fatto i genitori istituendo un premio, volendo conservare la memoria di Fabrizio. Per parte nostra cercheremo di portare avanti la sua eredità politica impegnandosi su quelle che sono state le sue intuizioni e le sue battaglie. Grazie Presidente.
Di Fabrizio, per quanto mi riguarda, equivale quasi a parlare della mia vita, almeno degli ultimi 10 anni, visto che con Fabrizio, con l'amico Fabrizio, ho condiviso progetti personali, lavorativi e progetti politici. È inutile, e forse sicuramente ce ne dimenticheremo qualcuno, di ricordare ed elencare tutte le attività, tutte le infinite idee che già Maria, Dino, Mariano hanno espresso, che Fabrizio percorriva. Sarebbero infiniti gli episodi che mi riguardano insieme a lui che potrei raccontare. Tra questi, per esempio, quando andavamo a qualche parte, era la tempistica. La tempistica intesa che con Fabrizio niente era puntuale, ma sicuramente c'era la fretta di ritornare a Procida. Cioè un incontro in regione o dovunque andavamo poteva durare anche dai 10 minuti alle 10 ore, ma subito dopo mi chiedeva l'impossibile nella guida per prendere il primo traghetto agli scafo possibile. E questo testimonia come sia vero l'epitaffio che la famiglia ha scelto sulla tomba, dove c'è scritto che amò Procida più di se stesso. A parte gli episodi, però, una cosa di Fabrizio mi è rimasta dentro anche in base alla sua ultima telefonata che mi ha fatto prima di Capodanno. È la dignità intesa. Fabrizio non ha mai speculato sulla malattia, si lamentava, borbottava, ma non ha mai permesso alla malattia, come diceva anche Dino prima, di anteporsi ai suoi progetti. E mi ricordava sempre, dicevo, guarda, io non voglio mai far pena a nessuno, per cui se tu mi inviti per una pizza, fallo per il piacere di stare insieme, ma non perché sai che io non sto bene. Quindi questa dignità che lui mi ha trasmesso e ci ha trasmesso, credo, penso che sia l'esempio di chi è stato Fabrizio, al di là di chi è stato l'assessore Fabrizio per Procida. Ringrazio, ne approfitto per ringraziare il sindaco e l'amministrazione che hanno subito colto la mia proposta che mi venne spontanea sui social network, appena saputo la della scomparsa, e condivido in pieno le iniziative della famiglia che penso possono mantenere il ricordo dell'amico e portare avanti una sempre più riqualificazione per Procida. Grazie.
Allora, parlare di Fabrizio vuol dire parlare della nostra isola. Noi abbiamo un cordone ombelicale con la nostra isola che non riusciamo a tagliare. Ha descritto bene Vincenzo i momenti anche di ansia di quando Fabrizio, in rappresentanza di quello che ho detto poc'anzi, dei procidani che non riescono assolutamente a tagliare quel cordone ombelicale, che quando si trovano in città per motivi politici, per motivi di lavoro, per altri tanti motivi, appena ritornano a Procida, appena mettono il piede sulla nostra amata isola, sospirano, dice finalmente siamo arrivati. Quello è un po' la descrizione del Fabrizio che io ho voluto ricordare anche riguardando le sue foto di quella Procida che noi abbiamo tutti quanti nel nostro cuore, quella che era fatta di cose semplici che poi dopo abbiamo voluto raccontare, quelle foto di quel campo sportivo un po' in condizioni non ottimali come oggi, nel senso che non c'era il campo, non c'era il manto erboso, erba sintetica, ma c'era questo campo che era il luogo di attrazione di tutti i ragazzi, tornavamo a casa tutti sporchi, ma eravamo felici, amavamo vivere il nostro territorio in tutte le forme, le nostre spiagge, il nostro territorio, era un luogo di divertimento, non siamo mai andati alla ricerca dei grandi divertimenti che oggi i ragazzi reclamano di volere. Noi abbiamo amato la nostra isola e Fabrizio è stato uno di quelli che l'ha descritta, l'ha raccontata in tutti i modi. E lui proprio questo ricordo originale della sua isola che ha ospitato tante persone, lo ha voluto comunicare. Lui ha sempre pensato che la comunicazione era lo strumento turistico più importante. La cosa che gli faceva tanto rabbia era il fatto di non riuscire a mettere insieme gli operatori turistici. Era una cosa proprio che gli faceva rabbia. Lui non riusciva a capire il perché non ci fosse da parte loro un unico interesse a stare insieme, a promuovere il territorio, e ad essere invece tante unità separate che non riuscivano mai a dare un'unica comunicazione promozionale del territorio. Questo è stato un elemento di grande disappunto di Fabrizio, che lo ha sempre raccontato, e me lo ha sempre raccontato. Più volte mi ha sempre detto, dice, guarda Vince, sapessi io da solo quanto lavoro faccio per promuovere la nostra isola. E poi mi è stato confermato questa cosa dai fratelli, i quali hanno trovato centinaia di siti facenti capo a Fabrizio, con una milionata di cliccate l'anno su questi diciamo siti web, dove Fabrizio promuoveva il territorio e cercava naturalmente anche di ricercare quelle risorse finanziarie che sono sempre state assolutamente necessarie per realizzare i progetti. La tradizione lui lo ha voluta raccontare e nello stesso tempo l'ha voluta continuare su questo territorio. Lui ha capito che la processione del Venerdì Santo, come siamo tutti quanti consapevoli, era un qualcosa che non doveva assolutamente essere abbandonata, bisognava ricercare assolutamente quei luoghi dove poter far realizzare ai ragazzi i famosi misteri.
e quindi questa ricerca di finanziamenti, contatti con i politici al di fuori del territorio isolano, con un accordo con il comune di Proci, una convenzione, la nascita dei ragazzi dei misteri, uno dei soci fondatori insieme a Nico e forse qualche d'un altro, Pasqualino Sabbia, dei ragazzi dei misteri, tutto era teso naturalmente a poter non perdere un elemento di fondamentale importanza che raccontava la tradizione della nostra isola. Anche nella promozione turistica, cercare nuovi elementi di attrazione come i percorsi cinematografici, quello di fare un premio per Troisi, una ricerca sempre continua che comunque alimentava nello stesso tempo una grande partecipazione da tutte le persone che gli stavano accanto. Il tutto naturalmente veniva convissuto con una malattia che diventava sempre più invasiva, però che lui riusciva a tenere a bada. Lui ricordava che lui aveva due problemi, aveva la malattia e aveva le persone che non lo aiutavano, perché lui aveva dei ritmi un po' per la malattia, dove per esempio lavorava spesso di notte e quindi riusciva a scrivere dei libri da solo, riusciva a fare delle lettere per il giorno dopo, cose che naturalmente erano assolutamente necessarie per non perdere poi quei finanziamenti che erano necessari per portare avanti le cose, e che lui diceva che non poteva affidarsi esclusivamente a una burocrazia che delle volte era troppo lenta, e quindi lui aveva la necessità di assolutamente andare avanti e quindi delle volte di sostituire anche lo stesso personale comunale. Il decoro, l'arredo erano tutti, come posso dire, erano dei contorni attorno, diciamo, a quella che è stata la vita di Fabrizio. Dedicare la stazione marittima a Fabrizio è stato un riconoscimento, è un esempio, diciamo, per tanti altri giovani che delle volte sbagliano ad arrendersi alla prima caduta o al primo ostacolo, mentre Fabrizio ha dato un esempio a questa comunità che nonostante le grandi sofferenze si può lavorare per il paese, si può lavorare per se stessi, continuando naturalmente a dimostrare anche grande affetto alla famiglia, affetto che naturalmente gli è stato corrisposto dai fratelli, i quali vogliono naturalmente continuare quella che è stata l'esperienza di Fabrizio, e io spero che naturalmente questo continuare, questo lavoro, quest'opera di dedizione verso il nostro territorio possa portare anche delle grandi novità in campo turistico. Quindi io ancora una volta ringrazio anche la famiglia per quello che sta continuando a fare nel ricordo di Fabrizio, ma per Procida. Grazie.
Sarò brevissimo anche questa volta, ma il mio più che altro, oltre ovviamente ad unirmi, diciamo, al sentimento di cordoglio, al grande abbraccio nei confronti della famiglia Borgogna, è soprattutto un auspicio, una speranza che veramente l'esempio di Fabrizio possa servire a tutti noi a riuscire a concretizzare tante volte quelle belle idee che si hanno, ma non tutti riescono a portare a termine. La virtù e la capacità che riconosco in particolare a Fabrizio è proprio questa. Tante volte si dice che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Tra il dire e il fare c'era di mezzo Fabrizio, che riusciva sempre in un modo o nell'altro a concretizzare dei progetti e delle idee importanti. Ai giovani di oggi, come ricordava anche il sindaco prima, tante volte manca proprio questo, diciamo, la capacità di riuscire a concretizzare, a portare avanti discorsi di progettualità. Io per concludere auspico veramente che le future amministrazioni, la futura amministrazione, comunque il futuro di Procida, sia caratterizzato da chi la politica la faceva in modo così concreto ed appassionato come Fabrizio. Grazie.
Terminiamo le commemorazioni ricordando un altro personaggio della nostra vita politica, istituzionale e sociale, Tommaso Forestieri. Anche qui non è difficile tratteggiare appunto i tratti salienti di Tommaso. Tommaso era una persona che faceva politica anche quando prendeva il caffè a casa, con se stesso. Aveva una mente rivolta tutta al sociale, sostanzialmente. Poi nelle varie forme, spesso si indirizzava verso, almeno negli ultimi tempi, una politica più volta all'associazionismo, alla difesa dei cittadini, alla cosiddetta cittadinanza attiva. Ma possiamo dire con chiarezza che è stato un esponente della sinistra procidana che ha sempre combattuto battaglie difficili, ma ha anche saputo in un certo periodo della sua vita interpretare il ruolo dell'assessore, con una scelta che all'epoca fu anche molto criticata quando ci fu un'alleanza con un noto esponente della Democrazia Cristiana locale, che poi la volta scorsa si candidò a sindaco con appunto la sinistra. Tommaso era un vulcano, personaggio nel quale continuamente uscivano delle idee. Aveva una sua modalità di portarle avanti, era sostanzialmente un autodidatta, era nato alla scuola di personaggi, lo stesso Vittorio Parascandola ed altri personaggi, ma possiamo dire che poi comunque aveva assunto una sua connotazione politica, una sua individualità, un suo modo d'essere. Io l'ho conosciuto molti anni fa, quando appunto entrai in Consiglio Comunale. Lui era molto appassionato dell'aspetto normativo, della trasparenza, dei dati che poi man mano sono diventati patrimonio comune, non solo delle leggi ma anche della gente. Tommaso ha fatto spesso battaglie di avanguardia su questo punto, non sempre ascoltato. Ultimamente più volte mi chiamava a casa, lo dico ma con una punta di nostalgia e di simpatia, ma mi riferisco proprio ai tempi molto recenti, e voleva un parere dal mio punto di vista, che ovviamente era diverso dal suo, ma avevamo un rapporto diciamo molto fraterno, spesso lo accompagnavo in macchina e stavamo molto tempo a parlare prima che lui scendesse dall'auto, eccetera. Volevo il mio parere sull'attuale situazione della sinistra procidana rispetto alle primarie, alle primarie che poi si fecero nelle politiche, cioè, quindi anche in questo momento dove lui non è che stava proprio benissimo, poi mi informavo, eccetera, però ricordo che la mattina, sapendo che mi beccava, telefonava a casa e parlavamo appunto di queste cose con grande piacere e con grande affetto. Quindi credo che sicuramente alla famiglia di Tommaso deve giungere unanime non solo il cordoglio, che è il minimo che si possa fare, ma proprio l'affetto del Consiglio Comunale e della comunità procidana per una persona che, ripeto, indipendentemente dal ruolo che rivestiva, fosse una volta assessore, consigliere o pubblico, da ultimo l'abbiamo visto spesso quale unico spettatore nel nostro Consiglio Comunale, a partecipare alla vita politica, e quindi credo che veramente una dimostrazione disinteressata della, diciamo, partecipazione alla vita politica come Tommaso Forestieri non è agevole trovare. Spesso ci capita, proprio in questo periodo, di parlare con giovani che si approcciano alla politica. Beh, spesso si sente dire che legano il loro impegno alla sicura elezione o addirittura all'assessorato o altre cose. Questo non è, diciamo, un segnale di gioventù o di rinnovamento. Credo che sia molto più edificante il Tommaso Forestiere, che è l'unico spettatore di un consiglio comunale, rispetto a una vera passione politica. Grazie.
Mi unisco alle espressioni di cordoglio espresse dal Presidente in merito appunto alla scomparsa di Tommaso, che è scomparso una settimana dopo la scomparsa di Fabrizio. Quindi, diciamo, due personalità, anche se diverse per età e per militanza, ma che entrambe hanno praticamente, come dire, caratterizzato questo consiglio comunale. Tommaso è stato consigliere comunale negli anni 80 e 90 e assessore comunale nel 92, come ricordava Luigi. Dipendente dell'amministrazione provinciale di Napoli, dopo una breve esperienza marittima, era stato appunto assunto da quell'amministrazione e ha lavorato fino alla fine presso il nostro istituto nautico. Attivo sul piano politico, molto attivo, aveva militato nei vari partiti della sinistra procidana, incominciando dal PSD. Era lui, come dire, un fans del capitano Manzi. Molti di voi non hanno proprio memoria di questo. Era passato poi nel Partito Socialista di Vittorio Parascandola per approdare poi al Partito Comunista. E del Partito Comunista era stato anche segretario della locale sezione. Nella, diciamo, nell'ultima parte del suo impegno politico, questo è stato soprattutto dedicato alle associazioni. Lui ha istituito una serie di associazioni, sia del tipo ambientale, ambientalistico, voglio dire, sia sul piano dei consumatori e anche di cittadinanza attiva, se non sbaglio. Ha avuto anche delle esperienze nel sindacato. Tommaso, in tutta la sua militanza, è stato sempre caratterizzato dall'avere una grande grinta, una forte grinta. E spesso questa grinta diventava puntiglio, quindi a volte, ecco, anche nei dibattiti poi era difficile trovare una convergenza. Però io credo che tutti possiamo riconoscere che Tommaso ha avuto una militanza schietta e, come dire, sentita. Negli ultimi tempi la sua salute era diventata piuttosto cagionevole, ma ciò nonostante, come ricordava Luigi, lo vedevamo nelle sedute del Consiglio. E appunto per quando ci fossimo man mano, come dire, abituata a vederlo di salute cagionevole, però questa sua scomparsa immatura, non solo sul piano dell'età, ma che nessuno poi alla fine si aspettava, ha colpito tutta la comunità e in particolare coloro che, diciamo, si sono di più riconosciuti nella militanza politica in genere e nella militanza politica di Tommaso. Quindi colgo l'occasione ancora una volta per esprimere a Rachele, a Paola e a Gianfranco le più affettuose e sentite condoglianze e di ricordare appunto in consiglio dove lui è stato per tanti anni la sua figura. Grazie.
Tommaso senz'altro è una di quelle persone che appartiene un po' a quello che possiamo definire il pantheon dei personaggi di centro-sinistra che sono un po' i punti di riferimento della politica, lo sono stati nel corso degli ultimi anni. effettivamente è una persona estremamente attiva e fino all'ultimo, con l'incalzare della sua malattia, peraltro diversa, ha sempre seguito e le sue proverbiali telefonate non le faceva mancare a nessun'ora e nei confronti di nessuno, perché era una persona a cui piaceva molto parlare e ci si dilungava spesso parecchio in queste conversazioni. Ed era una persona che, partendo dagli elementi di politica locale, spesso arrivava poi a ragionare un po' sui massimi sistemi, anche però con un'estrema lucidità, dando sempre quel taglio di persona informata delle situazioni e dei fatti. Quindi uno scambio di opinioni che dava sempre degli stimoli importanti, perché riusciva ad inquadrare bene, fino all'ultimo è riuscito in qualche modo a dare il suo contributo rispetto a tutte le vicende che succedevano appunto nell'ambito locale e nell'ambito nazionale. Alle primarie è stato un forte sostenitore anche della mia candidatura, ci ha lavorato, mi ha consigliato, ha promosso vari incontri e vari appuntamenti, ed effettivamente la sua scomparsa è arrivata così all'improvviso che è stato un fatto improvviso per tanti di noi, che realmente non avevamo compreso anche la gravità di quello che gli stava accadendo, perché poi peraltro la situazione è precipitata all'improvviso. Quindi una mancanza che Tommaso ci ha fatto sentire e che ci continua a far sentire, perché ci manca il conforto di un'opinione di una persona di esperienza che non faceva mai mancare i suoi consigli. Come si diceva, Tommaso un ruolo lo ha sempre cercato e se l'è sempre inventato, anche se doveva costruire qualcosa di nuovo. Si faceva riferimento ai suoi incarichi amministrativi, istituzionali, nell'ambito del partito, segretario delle varie evoluzioni del Partito Comunista, il PDS, ha avuto un ruolo nel direttivo del DS, faceva parte, aveva recentemente preso la tessera del PD, così come era impegnato nella società civile, cittadinanza attiva, CGL, Federconsumatori, come si è detto. Quindi una persona che sempre motivata e sempre attenta a far parte, a costruire qualcosa insieme agli altri. È una cosa importante, concludo questo breve intervento, un'eredità che ci lascia Tommaso è l'attenzione che lui aveva verso i giovani, verso i quali lui, una volta che riusciva a trovarne un minimo di disponibilità, faceva un grosso investimento di tempo e di energie. E la mia esperienza personale anche testimonia questo. Nei miei confronti lui spesso diceva: io sono un po' il tuo padre politico putativo, nel senso di per sottolineare questo senso di affetto e di paternità che aveva nei confronti di tanti di noi. E ricordo che il mio approccio alla politica sul finire degli anni 90, dovevano essere i tempi dell'Ulivo, probabilmente 98-99, iniziò proprio da un'iniziativa che aveva organizzato lui e che fu l'occasione, nel momento in cui mi vide partecipare a quell'incontro come spettatore, come curioso che andava lì un po' a sentire questi discorsi nuovi per me della politica, lui subito si prese un po' i contatti, i riferimenti, per poi iniziare questo percorso di attenzioni, di chiamate, di sollecito. E ha fatto questo fino all'altro ieri, come dire, fin quando purtroppo non è mancato, perché anche con questo nuovo contenitore politico che abbiamo creato, che ha avvicinato tanti giovani, lui era uno di quelli che chiamava i giovani a casa, gli ultimi giovani che si sono avvicinati sono passati per casa sua e sui quali lui faceva proprio fisicamente intendere questo senso di investimento che ci deve essere, questo passaggio di testimone tra le generazioni precedenti e quelle successive nell'impegno della politica. Quindi lo ricordiamo con grande generosità e con appunto questa caratteristica particolare di avere sempre una grande estrema attenzione nei confronti dei giovani. Grazie Presidente.
Sì, grazie Presidente. Di Tommaso io ho dei ricordi che vanno anche oltre la politica. Quando io sono nato nel 79, nello stesso anno, se non ricordo male, addirittura poche settimane di distanza, nacque la figlia di Tommaso. Lui era un frequentatore della mia famiglia, legato anche a mia mamma, con la moglie di Tommaso, e mi ha visto crescere. innanzitutto come persona, come uomo e poi come politico nei confronti dei quali, come ricordava pure Dino, della nostra generazione, i ragazzi che si affacciavano alla politica, in partiti di centrosinistra, è stata una chioccia un poco per tutti noi. E Tommaso aveva una gran voglia di trasmettere a qualcuno la sua esperienza. Lunghissime chiacchierate a casa sua, a cavallo tra il 2003 e il 2006, le conservo con grande piacere, e aveva sempre qualcosa da raccontare, aveva sempre degli aneddoti da trasmettere che poi lasciavano spazio a una grossa riflessione in termini di messa a frutto e messa a sistema di quelli che sono stati i successi e anche i dispiaceri del suo percorso politico, proprio perché lui ci teneva affinché noi ragazzi della fine degli anni 70, inizio anni 80, che inevitabilmente si affacciavano in quel contesto, in quell'area politica, passando per Tommaso Forestieri, ci teneva tantissimo a che non commettessimo degli errori, affinché ponessimo sempre la riflessione al centro delle nostre scelte. Lui era contro l'improvvisazione, lui era per il partito, era per la gavetta, era per la scuola politica, non era per degli esperimenti dilettantistici. Tommaso ci teneva, questo me lo disse sempre, è importante iniziare dall'opposizione, è importante farsi le ossa, è importante capire il Consiglio Comunale. Lui diceva sempre, io leggendo lo statuto ho scoperto un grosso strumento che è quello della mozione, ti ricordi? Voi fate l'interrogazione, poi se non si è soddisfatti trasformatela in mozione, di modo che poi diventa argomento di Consiglio Comunale. Quindi insomma era un tattico da questo punto di vista, quindi una persona molto attenta, molto riflessiva, che studiava le carte. Ecco, forse questo penso che sia l'eredità per noi ragazzi che facciamo politica, o quantomeno abbiamo l'ambizione di farla su questo territorio, al di là delle posizioni e delle appartenenze, è uno stimolo continuo a riflettere, che è un'abitudine che purtroppo in questo mondo rapido, ultra veloce che ci ritroviamo, si sta un po' perdendo. Scelte non meditate sono sempre scelte sbagliate, questo lo si capisce sempre dopo, inevitabilmente, e quindi lui invitava sempre a pensare, a utilizzare il pensiero come un'arma per evitare delle improvvide scelte. Un grosso abbraccio quindi alla famiglia, alla figlia Paola in particolare, una soddisfazione che comunque Tommaso ha avuto è stata quella, insomma, di lasciare questo mondo da nonno, quindi con una continuità anche fisica, insomma, che è riuscita a vivere anche questa emozione prima di lasciarci. Quindi spero che, come dicevamo prima, per Fabrizio, anche per Tommaso, la futura amministrazione, qualunque essa sia, tenga vivo il ricordo di una persona che in tanti anni di politica ha sacrificato il proprio tempo libero dedicandolo alla cosa pubblica e al bene comune. E mi piace ricordarlo tipo come oggi, e questo forse è un altro difetto, come dire, della nostra comunità, quella di delegare troppo e di non essere troppo presenti, poi sono scelte personali, anche di tempo e di vita, però sarebbe bello vedere una sala del Consiglio Comunale piena ogni volta che ci riuniamo, perché noi ci riuniamo comunque per il nostro territorio e per tentare di migliorarlo. Tommaso era sempre presente, anche nei problemi di salute, nella malattia, nella sua anzianità, Tommaso stava lì, e quando sembrava che era disattento, che si accasciava un attimo, che chiudeva gli occhi, era sempre pronto, quando ascoltava qualcosa che non gli tornava, anche, diciamo, in un modo birbante, a intervenire da esterno, alzare la voce e dire la sua. Lui si è sempre sentito parte attiva di questo Consiglio Comunale, anche quando non vi sedeva da rappresentante delle istituzioni. Quindi un'altra personalità che tanto ha dato al nostro territorio ci lascia, e quindi sta a noi far rivivere il ricordo di Tommaso Forestieri. Grazie.
Vabbè, io auto intervengo, quindi
Sabbia.
Allora. Anch'io mi associo alle parole fino adesso pronunciate da tutti i consiglieri comunali che sono intervenuti, dall'assessore Maria Capodanno, dal Presidente del Consiglio, nel parlare di Tommaso Forestieri. Tommaso Forestieri era un politico che amava definirsi tale. Cioè, era uno di quei pochi uomini che a Procida amava essere definito un politico. Perché aveva la passione e aveva anche il contegno per esserlo. Io ho sempre apprezzato di Tommaso una dote, quella di prepararsi prima di qualsiasi incontro, sia amministrativo che politico. Aveva la dignità, il pudore di non arrivare ad un appuntamento senza conoscere bene e senza aver studiato l'argomento. Era un uomo che aveva questa grandissima dignità e chiedeva anche consigli a chi naturalmente aveva una capacità e una conoscenza delle volte ed un bagaglio di informazioni culturali e quant'altro più di quanto ne avesse lui. Quindi un uomo che negli scontri, anche in consiglio comunale, io ricordo naturalmente da piccolo, non piccolissimo ma comunque ero un giovane, in consiglio comunale lì alla scuola media, consiglio comunale pieno di cittadini, si assisteva spesso ad uno scontro tra la maggioranza e l'opposizione, opposizione che più delle volte naturalmente era rappresentata anche da Tommaso, oppure uno scontro tra opposizioni che venivano rappresentate da una parte dal consigliere Costagliola e dall'altra parte dal consigliere Tommaso Forestieri. E quindi c'era un momento, non era un momento divertente, ma era un momento comunque di partecipazione anche delle persone che attraverso questa dialettica molto diversa comunque venivano informati di atti e di questioni che riguardavano la propria isola da cittadini. Anch'io ho vissuto, come tutti quanti voi, nell'ultimo periodo di esistenza di Tommaso Forestieri, le lunghe telefonate di Tommaso. Tommaso voleva essere informato da tutti i punti di vista e da tutti gli schieramenti di come stavano andando le cose. Voleva sapere quali erano le intenzioni future, quali erano le potenziali aggregazioni, ed era, come posso dire, fortemente legato ad ognuno di noi, anche se con modi diversi di conoscenza e anche forse di affetto. Il ricordo di quest'uomo è un ricordo, come dicevo prima, di un uomo dignitoso, politico dignitoso, e quello secondo me è stato un esempio che non è stato colto dai consigli comunali che si sono succeduti negli ultimi 20 anni. Io penso che il consigliere comunale, Tommaso, guardate, ha lottato tanto per essere consigliere comunale, veramente delle volte è andato a procurarsi ogni singolo voto, lavorando, cercando di poter cogliere il consenso per poter arrivare in consiglio comunale. Lui, il ruolo di consigliere comunale per lui era un ruolo importantissimo, un punto di arrivo, e quindi una volta arrivato nella più grande nel più grande organo collegiale di questo territorio, qual è il Consiglio Comunale, lui lo ha sempre fatto cercando di approfondire, di studiare, e questo forse è l'esempio che non va, come posso dire, che non va dimenticato e che deve essere sottolineato. Lui ha tentato in questi anni di raccontare e di formare alcuni consiglieri, cercando un po' di indottrinarli, di spiegargli che un regolamento comunale o uno statuto comunale va letto, va studiato prima di sedersi nei banchi del Consiglio Comunale, perché sennò mancano proprio gli strumenti attraverso i quali poi dopo una persona può capire come funziona una macchina. E quindi lui lo ha sempre detto e ripetuto, e questo è un aspetto che ancora una volta voglio sottolineare, naturalmente alla famiglia, ma il mio ancora, la mia affettuosa vicinanza a Rachele e ai figli, e spero che prima o poi, in un futuro dibattito su quella che è stata anche la storia di questo Consiglio Comunale, si possa, la storia di un periodo importante come ritengo che sia trascorso in questi ultimi 20 anni ed oltre, si possa ancora riparlare di lui. Grazie.
Di passare all'argomento successivo, volevo sottolineare, e mi permetto anche di accomunarli nel ricordo, la scomparsa di due altri personaggi della nostra realtà. Li accomuno, e capirete perché, per l'amore per l'arte che essi avevano, e mi riferisco alla professoressa Schettini e a Nino De Santis in Otto. Due personaggi diversi, l'uno amante del teatro, impegnata nella scuola, con una compagnia nella quale io so che oltre ad avere una passione per il teatro metteva anche la passione per aiutare persone in difficoltà, e ci riusciva alla grande la professoressa Schettini con la sua capacità di far superare anche qualche piccola situazione di svantaggio con la recitazione, con la grande arte della comunicazione. Quindi io sono davvero convinto che l'opera della professoressa Schettini, che tutti conosciamo per un carattere anche spesso molto rude, molto franco, molto direttivo, però ha saputo lasciare in tanti giovani un ricordo importante di come si fa squadra, come all'interno della squadra chi ha più forza per correre deve mettercela tutta per far sì che chi ha meno forza per correre possa alla fine fare lo stesso percorso di squadra. Questo è un concetto importante che la professoressa Schettini ha messo in atto. Io su questo credo che sia, valga la pena di soffermarsi. Così come mi piace ricordare Ninotto De Santis col suo sassofono, con la sua goliardia, anche in un momento difficilissimo della sua vita, quando è appreso dalla sua malattia, non lo ricordo mai senza il sorriso sulle labbra, con la capacità di unire il lavoro, l'amore per la famiglia, la capacità di amare la musica, di amare i giovani, di essere positivo, non lo dobbiamo dimenticare. E quindi anche questa immagine di due artisti che sono scomparsi quasi insieme, secondo me può essere utile a riconciliare un lavoro che è quello della politica, che non deve essere visto come un lavoro arido, ma un lavoro dove i sentimenti e le sollecitazioni culturali sono indispensabili. Grazie.
Mi associo alle parole di ricordo e di cordoglio per le rispettive famiglie De Santis e Schettini, e voglio riprendere proprio quest'ultimo concetto che il Presidente ribadiva, quello dello spirito, diciamo, anche con cui si affrontano un po' le cose. Entrambi hanno avuto una filosofia di vita all'insegna del sorriso, della fantasia, della creatività, ed è proprio questo che auspico, diciamo, per le future classi dirigenti, quello di avere un pizzico, diciamo, di fantasia, di coraggio, di creatività in più. Per quanto riguarda la professoressa Schettini, sottolineo l'aspetto principalmente del sociale. È sempre buono, diciamo, incentivare e incoraggiare situazioni come quella del teatro, ma soprattutto come quello dello stare insieme. Oggi purtroppo viviamo il mondo, diciamo, dell'eccessivo uso della tecnologia, che tante volte ci allontana come individui. Invece dobbiamo cercare di riprendere ad assaporare proprio il gusto e il piacere dello stare insieme davanti a passioni sane come l'arte, il teatro e la cultura. Da parte nostra quindi il più sentito cordoglio. Grazie.
Va bene, allora andiamo avanti e dobbiamo passare ai pochi punti che restano, come l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Chi li approva, di una proposta per darli per letti, chi la approva? All'unanimità, immediatamente esecutiva, chi è d'accordo? All'unanimità. È stato presentato un ordine del giorno prima del Consiglio, quindi l'ultimo argomento prima di congedarci, e credo che faremo un altro Consiglio non appena il consuntivo sarà pronto. È stato presentato dal consigliere Cascone. Che prego di illustrarlo, non c'è bisogno di leggerlo l'argomento.
Sì, Presidente, molto brevemente. Quest'ordine del giorno aggiuntivo riguarda la nota questione che già venne, seppur non direttamente per punta all'ordine del giorno, ma latamente collegata a un altro argomento, discussa in questo Consiglio Comunale, ovvero sia l'installazione della rete di radiotrasmissione Vodafone Omnitel a Via Regina Elena, qui a Procida. L'ordine del giorno aggiuntivo nasce da una constatazione che, mentre quella installazione avvenne in un momento storico in cui Procida era priva di un regolamento relativo alla disciplina di questioni analoghe, cioè dell'installazione delle antenne per i telefonini, tanto per intenderci, regolamento che è seguito anche alle linee guida che propose lo stesso sindaco in Consiglio Comunale nel settembre del 2014, se non ricordo male, l'ho inserito nella relazione, nella proposta di deliberato, quindi avvenne in un tempo in cui Procida era priva di questa disciplina che invece oggi sussiste. E anche alla luce delle fondate, questo è il mio punto di vista, ma non credo di essere l'unica a ritenerlo, manifestazioni di disagio che le famiglie, i cittadini di quell'area hanno più volte, anche all'amministrazione, e sono tanti gli incontri che sono stati fatti pure col sindaco, che ben ricorderà la questione, dove si lamentavano sostanzialmente problematiche di due macro motivazioni, macro aree. Una, che è un legittimo sospetto di natura sanitaria, che essendo la questione delle antenne per i telefonini non sufficientemente lunga come periodo temporale, tale da poter fare una valutazione di natura sanitaria attendibile, però c'è un legittimo sospetto che possano far male in soldoni. E la seconda motivazione era di meno importante, che è relativa a tutta una serie di disturbi di natura elettromagnetica che questa antenna aveva e arreca ancora oggi, in particolare ai dispositivi di trasmissione a distanza, le televisioni, anche le antenne di ricezione, l'impianto di internet di queste famiglie, eccetera. Sono tutta una serie di problemi che, a mio modo di vedere, e da qui nasce la mia proposta di deliberato, visto che oggi c'è uno strumento che disciplina questa questione e che non a caso, proprio prendendo come riferimento diciamo, il sospetto legittimo che possono avere un'incidenza negativa sulla salute delle persone, anche alla luce della normativa vigente, la legge Gasparri, che prevede tutta una serie di vincoli e di distanze dai centri abitati, dalle scuole, dagli ospedali e dalle case, non a caso questo regolamento, sintetizzo, indica le aree di riferimento come aree marginali, lontane dal centro storico. E quindi, pertanto, questo ordine del giorno prevede la richiesta del Consiglio Comunale di deliberare un impegno formale, che poi inevitabilmente la futura amministrazione dovrà porre in essere, a meno che non ci siano i tempi per farlo già oggi, di convocare e di instaurare un dialogo serrato, concreto, con la Vodafone, Omnitel, relativamente a quel caso specifico, affinché, preso atto dell'esistenza di questo regolamento, seppur successivo a quella installazione e alle varie pronunce anche dei tribunali amministrativi che ad oggi considerano, nell'attesa dell'esito di cause civili che chiaramente hanno durato più lunga, legittima quell'installazione, di tentare, con i buoni uffici dell'amministrazione e con l'autorevolezza che essa rappresenta con il territorio, partendo dal presupposto che nessuno che lavora sul nostro territorio come dire, abbia l'interesse di andare contro una legittima richiesta dell'amministrazione comunale, di ottenere uno spostamento di questa antenna che vada proprio a rispettare quelli che sono attualmente i canoni previsti dal regolamento. Grazie. Su questo chiedo ovviamente l'approvazione.
Se nessuno chiede di intervenire, passiamo alle votazioni. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Sono 3 astenuti: Ambrosino, Scotto Di Berta e Granito. Astenuto? Oh, astenuto. Va bene, allora vi ringrazio, ci vedremo credo ancora per un consiglio per approvare il consuntivo. Grazie.